Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radiograd. Ben trovati da me, Michela Ricale, per questa prima puntata di questa nuova stagione, che già da subito si svilupperà densa di argomenti e riflessioni. Infatti, ahimè, mi piacerebbe intrattenermi nei convenevoli degli inizi e raccontarvi un po' dei progetti della redazione per il nostro prossimo futuro da passare insieme, ma sono costretta a saltare tutto a pie pari perché non ci sentiamo da troppo e sono successe troppe cose. Anzi no, una cosa ve la dico, iscrivetevi al canale YouTube di Radiograd. Ebbene sì, Radiograd ha aperto un canale, sì, ci saranno dei video e sì, sono davvero fichissimi. Andate e iscrivetevi subito. E detto questo, torniamo subito a noi. Oggi, lunedì 7 ottobre 2024, un anno esatto dall'operazione della resistenza palestinese di Gaza che ha scatenato la reazione genocida di Israele. Un anno in cui ogni giorno abbiamo varcato confini di un orrore che non credevamo possibile e che invece ogni giorno, spostando un po' più in là l'asticella dell'indicibile, è diventato protagonista del nostro quotidiano. Quotidiano che non sarà mai terribile però come quello delle oltre 40.000 vittime e soprattutto dei attuali superstiti, che se non sono uccisi dalle bombe, sono uccisi dalla fame e dalle malattie. Su 39 ospedali d'avanguardia ne rimangono 7 che lavorano a mezzo alle macerie con quello che gli è rimasto. Mancano le medicine, ma manca anche la possibilità di rispettare un'igiene minima. Poliomielite, colera, gastroenterite, infezioni dovute all'essere costretti a bere dalle pozzanghere perché i desalinatori sono fuori uso. Morire di sete, morire di fame, morire di paura scappando da un punto all'altro come un flipper impazzito, sperando di essere al sicuro questa volta. E invece ancora no, ancora le bombe li inseguono in quello che è diventato il cimitero più grande del pianeta. Insomma, il punto di caduta dell'umanità, che non riguarda però solo quello che fa Israele, ma anche quello che fanno, meglio non fanno, tutti gli altri paesi che in altri contesti c'è un aggressore o un aggredito, non fanno niente, e ne parleremo in abbondanza nel futuro. L'Occidente non ritiene di indignarsi e continua anzi a condannare e biasimare le vittime e gli aggrediti. Israele ormai, a un anno da quel 7 ottobre, preda di un folle delirio messianico per cui si è convinto che ormai questo è il momento di approfittare della confusione e conquistare finalmente Eretz Israel, Gaza, il Libano, sconfiggere l'Iran. O meglio, non credo che Netanyahu personalmente creda veramente alla questione dell'avvento del Messia. A lui interessa la mera conquista del territorio, ma fa bene a fare finta di crederci, perché sai com'è, gli unici alleati che gli sono rimasti sono fanatici sionisti religiosi di destra, perché per il resto sul fronte interno non è messo bene. Ovunque lo accusano di non fare abbastanza per riportare a casa gli ostaggi. Alcuni che gridano questo pensano alla pace che non è mai stata tentata, ma invece tanti altri pensano a ben altro. Lo accusano di non gestire adeguatamente la situazione, oltre alla spada di Damocle dei processi per corruzione che lo aspettano una volta terminata l'immunità dell'incarico. Insomma, Bibi non può fare passi falsi e certamente non può perdere la guerra agli occhi dei suoi alleati, perché ne va della sua stessa sopravvivenza politica interna. E non è che sul piano internazionale sia messo meglio, perché gli Stati Uniti, hanno mostrato qualche segnale. Non hanno dimostrato il loro solito incondizionato appoggio formale e sostanziale, hanno addirittura avuto il coraggio di astenersi, permettendo al Consiglio di sicurezza dell'ONU di adottare una risoluzione che imponeva il cessate il fuoco ormai a giugno. Vabbè, però è stato fatto. E per Perché gli Stati Uniti, del resto, sono in mezzo a un bel conflitto interno, e non voglio dire sull'orlo della guerra civile, non mi azzardo, ma poi ne parleremo, ma devono trovare il modo di gestire mediaticamente la situazione di fronte a un elettorato, una parte di elettorato che comunque, in un certo qual modo, è ancora sensibile allo sterminio di civili innocenti, perché sai com'è, ci sono le elezioni. E allora da una parte c'è Trump e i suoi che inneggiano apertamente alla guerra di sterminio totale in Medio Oriente in sostegno del disegno messianico di Netanyahu, e dall'altra l'amministrazione democratica che, pur senza mettere in discussione, badate bene lo sottolineo, senza mettere in discussione nemmeno un dollaro o un proiettile degli aiuti che continua ininterrottamente a fornire, sostenendo così concretamente il genocidio in corso, beh, però dal punto di vista del racconto esterno, dello show, dal punto di vista dello show, insomma, devono correre ai ripari. E quindi sembrano essere disposti a scaricare Bibi e i suoi imbarazzanti alleati, anzi usarlo proprio come capro espiatorio per poter continuare a sostenere l'apparato israeliano. Questa cosa è plasticamente rappresentata, per esempio, dagli onori con cui fu accolto Benny Gantz qualche mese fa alla Casa Bianca. Però d'altronde una guerra contro l'Iran non era certo nei piani immediati di Biden, che voleva concentrare le forze su altro per cercare di portare in positivo almeno un poco da qualche parte il bilancio di questa sua amministrazione disastrosa di fronte a un elettorato che è scontento e frustrato. E purtroppo questa ricerca di traguardi l'ha fatta soprattutto a discapito nostro, e ne parleremo, nostro come Europa, perché di fronte al disastro di tre fronti di guerra calda, per non parlare della guerra commerciale, l'unico risultato di cui Biden può vantarsi è quello di aver azzoppato completamente l'Europa, di aver tranciato ogni legame con definitivamente con la Russia, stanno lavorando per la Cina, comunque di aver azzoppato strategicamente l'Europa, che ormai è impossibilitata a guardare sia a est che a sud a causa della guerra in Medio Oriente, è costretta quindi a una simbiosi parassitaria a tutto ed esclusivo vantaggio dell'alleato USA. Certo che però, nonostante tutto questo, non è che può tirarsi indietro di fronte all'Iran, e quindi l'unico modo che sembra avere Bibi per non farsi disarcionare è la guerra totale, allargare il conflitto in Medio Oriente e tirare in tutti i modi dentro l'Iran, in modo tale che sia impossibile per gli Stati Uniti anche solo pensare di non intervenire di fronte a una minaccia, come dicono loro, maligna ed esistenziale. Ed infatti sta andando esattamente così. Dopo un'innumerevole serie di provocazioni e aggressioni da parte di Israele, che comprendono il bombardamento del consolato iraniano in Siria, l'assassinio mirato di Ismail Haniyeh a Teheran, probabilmente qualcosa ha inciso anche quell'attacco terroristico su larga scala compiuto contro il Libano. Capiamoci, hanno fatto esplodere centinaia di bombe senza curarsi se fossero o meno in zone affollate di civili. Questo è terrorismo, nessuna considerazione per la vita umana, un messaggio di puro terrore. Insomma, dai e dai che li tirano per la giacchetta. Ecco che a un certo punto arriva pure la risposta iraniana, che si dimostra però ancora una volta l'attore più equilibrato della regione. Ha colpito le basi militari da cui sono partiti gli ultimi attacchi, e lo ha fatto però con uno show missilistico di un livello ben superiore all'ultima risposta di aprile. Il suo obiettivo è stato chiaramente quello di ristabilire la deterrenza, perché la sua pazienza e continenza sono state, ahimè, giudicate come mera debolezza agli occhi dei macho men occidentali. Che ha fatto? L'Iran ha lanciato quasi 200 missili e non ha fatto vittime umane. Da una parte perché alcuni sono stati intercettati, ma dall'altra anche perché l'Iran in questa situazione ha scelto la strada dell'aderenza al diritto internazionale di guerra, che per prima cosa ti impone di non colpire i civili e soprattutto di non considerarli mai e in nessun caso obiettivi militari. Eppure questa cosa, quella di non fare vittime civili, ed è qui che all'orrore si aggiunge lo sgomento, è stata letta come una debolezza. Anche i nostri giornali ne hanno parlato come, come dire, come di una cosa da ridere. Ah, 200 missili e nemmeno un morto, che scarsi, che fessi. Cioè, per loro, anzi per noi Occidente liberale e democratico, per i nostri giornali, per i nostri governanti, per quelli che sono al potere e che decidono le nostre vite, la vita umana non conta niente, non conta nulla e vogliono addirittura arrivare a normalizzare il fatto che uccidere civili va bene, anzi, la tengono come una specie di segnapunti nella guerra in questo caso. Ed è qui che dovrebbe scattare l'indignazione collettiva, come per fortuna è successo, come per fortuna sta succedendo. Se non ce la fanno loro, i giornali mainstream, i nostri governanti a gridare la verità, e cioè che il criminale da punire e disprezzare è Israele per il genocidio del popolo palestinese, per l'aggressione terrorista in Libano, per le aggressioni in Iran, per la guerra totale in Medio Oriente, per tutte le decine di migliaia di vite che saranno uccise, beh, allora lo faremo noi, lo faremo in radio, lo faremo in piazza, ovunque potremo riuscire a far sentire la nostra voce. E a questo proposito, una parentesi, a proposito della manifestazione dello scorso sabato, del 5 ottobre, mi sento di dire una cosa: aver conquistato quella piazza è stata una grandissima vittoria democratica, anche e soprattutto politica, perché il governo aveva vietato la manifestazione, aveva utilizzato ogni arma di propaganda, ogni arma la propaganda le consentisse per delegittimare e scoraggiare la partecipazione, anzi, l'ha proprio criminalizzata, perché il contesto formale che aveva imposto era quello, disobbedire al divieto di manifestare, infatti, è un vero e proprio reato. Quindi tutti quelli che sarebbero scesi in piazza lo stesso a sfidare il divieto, perché ormai si manifestava anche contro quel divieto illegittimo, tutti quanti erano a rischio. Eppure, nonostante questo, nonostante tutto questo ambiente che è stato costruito intorno, non è bastato e sono stati costretti a tollerare il presidio. Alcuni dicono c'erano 5.000, altri 8.000 persone, io non lo so, ma fossero anche 5.000 in piazza, sotto la pioggia, con quel clima, caspita se è una vittoria. E quella manifestazione, quel presidio per 3 ore è stato perfettamente sereno dal punto di vista dell'ordine pubblico. È stato sereno fino a quando non è successo all'ultimo il solito teatrino, il tentativo di forzare il blocco in risposta alle forze dell'ordine. Però si sono sentite diverse esplosioni di bombe carta, almeno una decina, sono tante. Significa che qualcuno è venuto in piazza apposta a cercare lo scontro, perché se ti porti le bombe carta in piazza, quale vuoi usare? E che nessun servizio d'ordine c'era per individuarlo e prevenire questa cosa. Ora, al netto che se fossero infiltrati o meno, le solite cose che si dicono, non si sa, cominciamo a domandarci se in un momento così grave sia utile stare in piazza con gente che si porta le bombe carta e che sembra credere che l'obiettivo delle manifestazioni sia farsi caricare dalla polizia. E se non sia altrettanto utile, invece, ritornare a prestare attenzione all'organizzazione del servizio d'ordine della piazza. Tante cose ci sarebbero ancora da dire su questa cosa, ma ce ne sono altre più urgenti e importanti. Il mio tempo per oggi è finito, anzi, già me ne sono rubata un po' di più. È stato bello ritrovarsi. Ci sentiamo sempre qui su Radiograd. Buon proseguimento!
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Ci sembrò quell'epoca là un po' messo a fare come oggi. In quanto a coraggio ce ne voleva, non crede che si fosse tutti ora giusti. Soltanto si dovette scegliere fra scegliere la parte dell'avversario. Ragazzi come noi, se aveva 20 anni, saremmo conosciuti la libertà perché ci avevano torta. E quando decidessero di andare in montagna e sconfiggere i fascisti, la si sarebbe riacquistati, dietro il leone a chiedere era peore. Siamo in domina, questi ciatroni vengono a dirci, insomma si potrebbe anche vedere di riconoscerci a noi dei meriti, quali meriti. Lì si trattava o di stare da parte degli occupanti, come un metodo di avere la violenza, l'intolleranza, la prepotenza, e se vinceva loro stasera i bombuccelli.
Radio Grad, la radio libera e resistente.